Abbiamo già dedicato un paio di puntate del nostro podcast a Max Weber e al suo metodo per le scienze storico-sociali. Abbiamo detto come può essere oggettivo, perché è individuale, abbiamo detto varie cose. Oggi dobbiamo però concludere il discorso perché dobbiamo parlare di una dottrina che è forse la più controversa, la più anche difficile apparentemente da spiegare, ma in realtà che ha avuto un grande seguito e ancora oggi fonda una buona parte della metodologia delle scienze storico-sociali. Cioè dobbiamo parlare dei cosiddetti tipi ideali. Vi spiegherò cosa sono, vi farò qualche esempio e con gli esempi vedrete che in realtà è una cosa molto più semplice o comunque a cui siete molto più abituati di quanto non crediate, soprattutto se studiate storia, scienze sociali e cose del genere. Andiamo a cominciare. Di caffè, nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare, con me come al solito, sempre per rimanere fedeli alla linea, ci sono anche i miei compagni d'avventura, cioè Topolino, Tolstoi, Batman che nasconde un po' con la testa e De André alla mia destra. Io mi chiamo Ermanno Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia delle superiori, qui su internet uso spesso anche lo pseudonimo di Scrip e soprattutto qui su internet da un anno e mezzo sto realizzando delle video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica, anche dei podcast, vario materiale che un po' replica quello che si fa alle superiori, il programma che si segue alle superiori, a volte aggiunge qualcosa, anche cose più prettamente universitarie, insomma se vi interessano, se dovete studiare queste discipline, date un'occhiata in descrizione dove trovate già delle playlist e poi al canale in generale. Parliamo di Max Weber. Come vi ho detto, ho già dedicato due video a Max Weber che trovate linkati in descrizione, dove introducevo la sua metodologia delle scienze storico-sociali e parlavamo un po' anche di lui come intellettuale, come pensatore. Oggi parliamo di questa dottrina dei tipi ideali, ma prima di arrivare a dire che cos'è questa dottrina, che cosa prevede, cerchiamo anche di capire perché Max Weber è, tra virgolette, costretto ad introdurla. E per farlo dobbiamo un po' capire cosa ci siamo detti le volte scorse. Noi abbiamo detto, cercando di confrontare le scienze storico-sociali con le scienze naturali, che le scienze storico-sociali si occupano del particolare, dell'individualità, mentre le scienze naturali si occupano del generale, possiamo dire così, no? Cioè, facciamo un esempio concreto. Io quando in fisica studio il moto di caduta dei gravi, non è che voglio descrivere il moto di caduta di un grave, voglio descrivere il moto di caduta di tutti i gravi. Voglio trovare una legge, cioè, magari tramite esperimenti e tramite necessarie dimostrazioni, come diceva Galileo, voglio trovare una legge che mi consenta di descrivere il moto di un grave, ma in generale anche di qualsiasi altro grave che io vada a prendere e lasci cadere. Ok? Una legge che vale per tutti i casi. Cioè, no? Pensate alle leggi, che sono le leggi di gravità, F uguale G grande per M1 per M2 fratto D al quadrato, se abbiamo una massa piccola, abbiamo una massa grande, abbiamo qualsiasi massa abbiamo, ce la mettiamo dentro e la formula funziona, la legge funziona, perché è una legge che vale in tutti i casi, o dovrebbe valere in tutti i casi possibili, così funziona la scienza. La scienza cerca, poi magari a volte ci riesce, a volte no, a volte ci riesce meglio, a volte peggio, ma cerca delle leggi generali, valide sempre, in ogni circostanza, cerca di descrivere l'universale. Le scienze storico-sociali invece no. Le scienze storico-sociali non hanno la pretesa di descrivere tutto, non vogliono descrivere tutto, ma si occupano di descrivere l'individuale, il particolare, il caso specifico. Quindi ad esempio se io faccio un'indagine storica sull'Italia di fine 800, cerco di descrivere non tutti i paesi della storia, come si comportano gli stati, ma cerco di descrivere quello stato specifico perché ha delle sue peculiarità, delle sue particolarità, e le scienze storico-sociali mi permettono non di trovare leggi generali, ma solo di descrivere casi particolari. D'altronde, avevamo un po' accennato anche questo, non esistono leggi generali della storia, non esiste una legge necessaria come quelle delle scienze che ci permette di dire cosa accadrà domani. E qui sta proprio l'inghippo, proprio il problema. Mentre le scienze naturali riescono con le loro leggi ad essere predittive, le scienze storico-sociali no. Cosa vuol dire predittive? Io ho le leggi della fisica o della chimica o di quello che volete voi, so bene, ho la legge di caduta dei gravi, F uguale a M per A, secondo il principio della dinamica. So bene che qualsiasi massa prenderò cadrà con quella formula, seguendo quella legge. Quindi so prevedere cosa accadrà se domani mi metterò sopra una torre alta tot con un peso che ha una massa tot e lo farò cadere. Perché ho una formula che mi permette di prevedere quello che accadrà. Allo stesso modo, in chimica, ho una legge che mi permette di prevedere cosa accadrà se farò reagire due componenti, quindi prima ancora di farlo so cosa dovrebbe accadere e se ho fatto bene i conti, se la legge funziona, poi lo faccio e funziona proprio come la legge ha previsto. Questo è il comportamento tipico delle scienze naturali. Tentano di prevedere cosa accadrà e se quando raggiungono il loro scopo ci riescono. Le scienze storico-sociali non possono fare questo. Io posso anche dire, oggi, che so, in Italia c'è un problema sociale di questo tipo, posso descriverlo, ma non posso dire con certezza, prevedere cosa accadrà da qui a 10 anni, ad esempio. Non posso, non perché io non sia capace, ma perché non c'è una legge che mi permette di prevedere cosa accadrà da qui a 10 anni dal punto di vista sociale. Non c'è nessuna legge necessaria che mi permetta di prevedere cosa accadrà alla società, cosa accadrà alla politica, cosa accadrà alla storia. So che ci sono tante possibilità, che in passato sono accadute alcune cose, ma non è detto che questo passato si ripresenti uguale. Posso anche dire, oggi ci troviamo nella situazione in cui ci trovavamo 100 anni fa, 100 anni fa è andata così, oggi vedremo come andrà. Potrebbe andare come è andata 100 anni fa, ma potrebbe anche andare diversamente. Ricordate, abbiamo detto alla fine dell'altra volta, le leggi, tra virgolette, o meglio le spiegazioni, le cause storico-sociale non necessitano, ma al massimo spiegano. Cioè non c'è un principio di necessità che lega le leggi storico-sociali, ma c'è al massimo un principio di ragion sufficiente. Cioè quando io trovo le cause in storia, in sociologia, eccetera, posso dire è accaduto così perché c'erano questi motivi, ma non so se in presenza di stessi motivi in situazioni diverse accadrà di nuovo la stessa cosa. Di fatto non posso prevedere il futuro dal punto di vista storico-sociale, ma questo è, secondo Max Weber, tipico, ripeto, delle scienze storico-sociali. Ora però si crea un problema, perché potremmo anche chiuderla qui. Diciamo, le scienze naturali possono prevedere, le scienze storico-sociali no, possono solo descrivere i particolari, eccetera. Ma c'è un problema. L'altra volta abbiamo detto che il mestiere dello storico e del sociologo è quello anche di, diciamo, cercare sì le cause, ma individuare le cause più importanti e quelle meno importanti, tra virgolette valutare il peso delle varie cause dietro un fenomeno storico, no? Abbiamo fatto l'esempio della battaglia di Maratona, no? Abbiamo detto che la battaglia di Maratona, un esempio di Weber, è un evento storico fondamentale in quella fase storica. Perché? Come facciamo a dire che è fondamentale? Come facciamo a dire che è la causa decisiva o una delle cause decisive di tutta una serie di conseguenze? Lo diciamo perché dobbiamo, diceva Weber, immaginare cosa sarebbe successo se quell'evento non fosse andato come poi invece è andato. Cioè, se invece che vincere i greci a Maratona avessero vinto i persiani, cosa sarebbe successo? Se quella domanda ci porta a dire che il mondo sarebbe cambiato in maniera netta, o la Grecia sarebbe cambiata in maniera netta, questo ci può consentire di dire che necessariamente quell'evento è stato fondamentale e quindi quella lì è una delle cause principali di come poi la Grecia si è sviluppata. Battaglia di Maratona importantissima, quindi nei miei studi, nelle mie ricerche dedicherò alla battaglia di Maratona grande spazio. Ebbene, per fare questo lavoro di dire, di chiedersi cosa sarebbe successo, io di fatto tento di prevedere il futuro, però vi rendete conto? Vi ho appena detto che la storia non può prevedere il futuro, non può dire cosa accadrà da qui a 10 anni, però quando faccio il lavoro di chiedermi cosa sarebbe successo se a Maratona avessero vinto i persiani, mi sto provando a immaginare il futuro rispetto a quell'epoca, un futuro alternativo che non si è verificato, ma che io provo a immaginare come sarebbe andato se si fosse verificato. Ora capite che ho appena detto che non si può prevedere il futuro e subito dopo sto cercando di prevedere il futuro. E allora come si risolve questo inghippo? Quindi c'è un problema, ve ne rendete conto, no? Un problema che è dovuto al fatto che io devo anche cercare una certa oggettività, l'abbiamo detto l'altra volta. Quel discorso sulla battaglia di Maratona, infatti, è importante, lo fa Weber, per dimostrare che anche le scienze storico-sociali possono essere oggettive. Vi ho detto, io come studioso devo cercare le cause, devo cercare di individuare le cause principali e quelle secondarie. Ma per far questo devo anche dimostrare che le cause che ho individuato sono oggettive. Non è solo il mio sfizio di dire questa è importante, questa no, ma c'è un motivo dietro e devo riuscire a convincere gli altri che questo motivo è valido, cioè devo dimostrarlo oggettivamente. E per dimostrarlo, appunto, ricorrevo a quelli che Weber chiamava i giudizi di possibilità, vi ricordate? Cioè, cosa sarebbe accaduto se le cose fossero andate diversamente. Ora, come si risolve questo problema? Se io voglio essere oggettivo, devo in qualche misura prevedere, tra virgolette, il futuro. Ma prevedere il futuro non lo si potrebbe fare. E dunque? Weber la risolve così. La risolve sostanzialmente con la dottrina dei tipi ideali. Cioè lui ritiene che è vero che la storia non prevede il futuro. È vero che non ci sono leggi della storia, leggi della società che ci permettono di dire cosa accadrà di qui a qualche anno, come si svilupperà la società, eccetera. Ma è anche vero che per motivi di puro studio, per motivi strumentali, io posso cercare di usare con cautela alcune regole generali. Ad esempio, nel caso della battaglia di Maratona, io lì ho usato il principio, dice così Weber, della analogia comportamentale. Cioè, vi ricordate, battaglia di Maratona, greci contro persiani, vincono i greci. E da lì in poi la Grecia si sviluppa, democrazia, Atene, bla bla. Quindi cultura occidentale, filosofia, tante conseguenze. Se avessero vinto i persiani, cosa sarebbe accaduto? Probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Ma perché? Perché noi diamo per scontato che se avessero vinto i persiani, avrebbero applicato in Grecia le stesse regole, le stesse norme, gli stessi stili di governo che stavano attuando in Persia. Quindi che si sarebbero comportati analogamente a come si comportavano a casa loro. E quindi analogia comportamentale. Noi ci diciamo, se avessero vinto i persiani, avrebbero soffocato l'autonomia politica dei greci, avrebbero imposto un potere di tipo fortissimo, accentrato, sacrale, come accadeva in Persia. Avrebbero fatto come fanno in Persia, ma ovviamente dire avrebbero fatto come fanno in Persia presuppone una regola, cioè presuppone l'idea che la gente continui a comportarsi come si è sempre comportata, che i popoli continuino a comportarsi come si sono sempre comportati, che continuino a comportarsi in maniera analoga a come si sono sempre comportati, cosa che non è sicura però, capite? Nella storia molto spesso avviene questo, molto spesso i popoli continuano a comportarsi come si sono sempre comportati, ma ogni tanto cambiano in maniera abbastanza imprevedibile. Allora, per valutare la battaglia di Maratona io uso la regola dell'analogia comportamentale, che è una regola generale, che però non posso giustificare in maniera chiara. Ma appunto Weber sostiene che io uso questa regola non perché sia vera, non perché sia un fatto, non perché davvero se i persiani avessero vinto sarebbe per forza al mille per mille andata così, ma come ipotesi strumentale di lavoro. Immagino che molto probabilmente, posso usare queste parole probabilmente per cautelarmi, che molto probabilmente i persiani avrebbero gestito la Grecia in questo modo e che quindi la storia si sarebbe poi sviluppata molto probabilmente in maniera diversa da come si è sviluppata. Non sto prevedendo il futuro, capite? Non sto dicendo accadrà necessariamente così, sto immaginando con un certo grado di probabilità quello che sarebbe potuto accadere, ma lo faccio non per dire accadrà questo, ma per capire meglio la conseguenza, la portata, il peso di quello che è accaduto. Cioè lo faccio per motivi di studio, per motivi intellettuali, per ragionarci sopra, per capire meglio perché è così importante la battaglia di Maratona. Ed è proprio così che funzionano i tipi ideali. I tipi ideali sono, la diciamo velocemente, poi lui distingue varie tipologie di tipi ideali, ma molto brevemente. I tipi ideali sono delle concettualizzazioni di realtà storiche che di fatto non esistono nella realtà, che non si presentano mai nella realtà esattamente come io le ho concettualizzate, perché nella realtà non si presentano secondo leggi necessarie, ma che questi tipi ideali mi servono a termine di confronto, di paragone, per studiare e capire meglio i fenomeni storici. Facciamo subito un esempio, così ci capiamo meglio. Voi sapete che quando si studia la storia del Novecento si fa spessissimo, tantissimo riferimento al totalitarismo, no? Si parla dei totalitarismi, che so, il nazismo, lo stalinismo, il fascismo, su cui si discute se fu un vero totalitarismo, eccetera. Ora, quando si parla di totalitarismo in storia, cosa si intende? Si intende un modello di potere, di gestione del potere, un modello di Stato, no? Un modello che di fatto è un modello ideale. Direbbe Max Weber, un tipo ideale. Il totalitarismo, per come lo studiamo in storia, è esattamente un tipo ideale alla maniera weberiana. Cioè, cos'è un totalitarismo? Un tipo di Stato, un modello di Stato in cui il potere è centrato nelle mani di un'unica persona, questa persona o di un partito. Questa persona o partito controlla ogni ganglio vitale della società, della vita dei cittadini, quindi sia la vita pubblica e politica, sia la vita privata, sia le associazioni giovanili, bla bla. Insomma, è anche un po' lungo da descrivere, ma di fatto un insieme di caratteristiche ideali. Perché dico ideali? Perché poi, se noi andiamo ad applicare questo modello ideale alla realtà, ci accorgiamo che, ad esempio, il nazismo fu un totalitarismo pienamente realizzato, nel senso che magari un po' alla volta si avvicinò moltissimo a questo modello e lo realizzò praticamente in pieno, almeno in una certa fase storica. Lo stalinismo fu anch'esso un totalitarismo pienamente realizzato, anche se con peculiarità un po' diverse da quello nazista, ad esempio, no? Perché è vero che c'era Stalin come figura leader, ma c'era anche un partito che aveva tutta una sua gerarchia, perché i nemici erano diversi da quelli del nazismo, eccetera. Il fascismo fu un qualcosa che si avvicinava molto al totalitarismo ideale, ma aveva anche dei limiti, delle particolarità diverse, difatti si parla a volte di totalitarismo imperfetto nel caso del fascismo. Allora, è come se esistesse un modello ideale di totalitarismo e poi ci siano i vari totalitarismi reali, concreti, che si sono realizzati nella storia e che avevano molte o una parte di quelle caratteristiche ideali. Ecco, il totalitarismo è un tipo ideale. È un modello teorico, astratto, concettuale, che non esiste nella realtà, perché nella realtà esistono i totalitarismi che assomigliano al modello, ma magari non sono al 100% combacianti con quel modello. Magari il nazismo combacia al 95%, lo stalinismo al 95%, il fascismo all'80%, per fare dei numeri a caso, ma per farvi capire, ma nessuno combacia esattamente col modello ideale. Perché quel modello ideale esiste solo nella mente dei ricercatori, solo nella mente degli storici esiste il totalitarismo ideale, capite? Nella realtà esistono delle evenienze storiche che tendono, assomigliano al modello ideale. Ora, questo modello ideale è una regola generale, potremmo dire, no? Cioè è qualcosa non più di particolare, ma di oggettivo, che vorrebbe essere oggettivo, vorrebbe essere una legge, no? È un sapere che lo stesso Weber definisce nomologico, cioè la storia, la sociologia usano a volte, tendono ad essere dei saperi nomologici. Nomologico vuol dire che usa delle leggi, ok? Quindi, vi avevo detto all'inizio, le scienze naturali usano le leggi necessarie, le scienze storico-sociali no. In realtà, correggiamo meglio, le scienze storico-sociali non usano leggi necessarie, ma ricorrono a volte a leggi generali, ad esempio il caso dei tipi ideali, non per prevedere gli sviluppi futuri, ma con un fine strumentale per confrontare il modello ideale con la realtà e capire meglio le caratteristiche della realtà. Capite cosa voglio dire? Che quando io elaboro il tipo ideale di totalitarismo, non è che poi dico è sorto il nazismo, Hitler ha appena preso il potere, allora sì, lo Stato tedesco si svilupperà esattamente come il modello prevede, come il tipo ideale prevede. Non è detto. Può darsi che sorge un nuovo dittatore in Corea del Nord e dice io voglio creare un regime totalitario, dichiara al mondo di voler creare un regime totalitario. Non è detto che il regime che creerà sarà identico al modello di tipo ideale di Stato totalitario che la storia ha elaborato. Non è detto, capite? Cioè non è un modello prescrittivo per cui la storia seguirà e si svilupperà in quella direzione prevista dal tipo ideale. È un modello ideale che serve per fare dei confronti. semplicemente. Quindi, per dire, ad esempio, il nazismo si è sviluppato in un certo modo, ha ottenuto il potere in un certo modo perché aveva effettivamente molte delle caratteristiche dello Stato totalitario. Oppure, per confrontare nazismo e stalinismo, che sono due dittature politicamente opposte, una di estrema destra e una di estrema sinistra, ma che presentano caratteri simili in certi ambiti e sono i caratteri tipici dello Stato totalitario. E dunque il modello di Stato totalitario mi serve per confrontare nazismo e stalinismo, capite? Non perché il modello di Stato totalitario quindi prescriva uno sviluppo storico, preveda il futuro o mi permetta di dare delle leggi alla storia, ma perché è un modello ideale che mi permette di fare confronti e capire che, ad esempio, il nazismo e lo stalinismo erano due totalitarismi più sviluppati del fascismo, che invece lo era solo fino ad un certo punto. E questo gli storici lo fanno sempre, lo diciamo quando vediamo la storia del Novecento, ma questo vale per i totalitarismi, vale per, che so, il tipo ideale di Stato liberale, per mille altre cose, per il tipo ideale di cristianesimo, per il tipo ideale di Stato, per il tipo ideale di classe sociale. Ce n'è aiosa di tipi ideali che la sociologia e la storia hanno elaborato nel corso degli anni. Così si applicano. Quindi abbiamo leggi generali, regole meglio generali, che, ripeto, vengono usate dagli storici, dai sociologi, per capire meglio i fenomeni. Ora, vediamo qualche altra ultima caratteristica di questi tipi ideali per rifletterci un altro attimo sopra e capire meglio quali sono i pregi e i limiti anche di questi tipi ideali, perché ci sono anche dei limiti che Weber ha ben presente. Prima cosa, sono di fatto dei modelli teorici. Lui dice, li scrive così Weber, delle uniformità al limite. Cioè, in pratica, come crea, ad esempio, il tipo ideale di totalitarismo? Confronto i totalitarismi della storia, vedo quali sono i caratteri simili, le uniformità che emergono tra i vari totalitarismi, li porto al limite, cioè li presento queste uniformità, queste caratteristiche alla perfezione, voglio dire all'ennesima potenza, e creo il modello. Uniformità al limite. Quindi modelli teorici che, ripeto, esistono nella mente dei ricercatori, usati a fini strumentali, a fini di confronto. Ci sono di due tipi, dice Weber, i tipi ideali sono di due tipologie, se vogliamo elencarle, anche se andiamo via veloci. Il primo tipo sono gli oggetti, cioè sono i tipi ideali di oggetti storici, cioè di realtà storiche come il feudalesimo, il cristianesimo, non so, il capitalismo, eccetera. Il tipo ideale del capitalismo, il tipo ideale del feudalesimo. Quindi di realtà storiche che sono verificate. Primo tipo. Secondo tipo, tipi ideali di specie di oggetti, dice Weber, ad esempio il tipo ideale di Stato, il tipo ideale di Chiesa, cioè di oggetti storici, che non fenomeni ma realtà, lo Stato, la Chiesa, eccetera. Ma di fatto sempre modelli teorici sono, sempre modelli astratti sono. Astratti poi in realtà fino a un certo punto, nel senso che, e questo lo fa notare anche Weber, ma in parte l'abbiamo già detto, certo sono concettualizzazioni, ma hanno un legame con la realtà. Non è che siano completamente staccati dalla realtà, non sono le idee platoniche che stanno in un altro mondo, sono astrazioni, concettualizzazioni che comunque rimangono legate alla realtà fattuale. Per tre motivi, dice Weber. Primo motivo, perché io questi concetti, questi modelli, li creo partendo dalla realtà. Cioè, ad esempio, il modello di Stato totalitario l'ho creato perché ho visto cosa è accaduto in Germania durante il nazismo, cosa è accaduto in Russia durante lo stalinismo, e ho fatto dei confronti. Quindi ho creato un tipo ideale. Occhio che il totalitarismo non è un esempio di Weber, perché Weber muore prima che si impongano i totalitarismi, è un esempio nostro. Però ho creato un modello partendo da materiale empirico, da quello che era avvenuto concretamente nella storia, e da lì ho fatto per astrazione un modello. Quindi il modello certo non è reale, non è qualcosa che si realizza concretamente, ma parte da qualcosa che si è realizzato concretamente, e quindi c'è un legame, primo motivo. Secondo motivo, una volta che ho creato il modello continuo sempre a confrontarlo col materiale empirico. Ho detto, ho creato il modello di Stato totalitario e adesso questo modello che ho creato lo continuo ad applicare per confronto con gli stati totalitari che ci sono nel mondo, che ci sono stati. E quindi continuo a andare e venire dalla realtà all'idea e dall'idea alla realtà. Ok? Terzo motivo, questi modelli non sono mai definitivi, e questo ci permette l'ultima parte. Io ho creato un modello di stato totalitario, un tipo ideale, come usando la terminologia weberiana, di stato totalitario. Ma è chiaro che questo tipo ideale va continuamente rivisto. Non è definitivo, nel senso che io l'ho creato, pensate, il primo, cioè Hannah Arendt, una dei primi a parlare di stato totalitario, Hannah Arendt l'ha creato, questo tipo ideale, studiando nazismo e fascismo, ma alcune cose le ha accolte, magari alcune altre non le ha accolte. Gli studiosi, nel corso dei decenni successivi, hanno ripreso questo modello di Hannah Arendt e di altri, e l'hanno posto in discussione, l'hanno magari perfezionato, l'hanno corretto, perché magari hanno scoperto altre caratteristiche o hanno mostrato che alcune di quelle caratteristiche erano più fondamentali, altre meno, eccetera. E quindi il modello continua ad essere corretto, rivisto e aggiornato sulla base del confronto costante con la realtà. Questi sono i tre motivi per cui c'è un legame tra tipo ideale e realtà concreta e fattuale, ma questo ci permette anche di dire un'altra cosa. Questi tipi ideali, che sono leggi generali, tentativi di regole generali, un sapere nomologico, vi ho detto, eccetera, sono sempre figli del punto di vista degli studiosi. Sono sempre in parte prospettici, come dicevamo all'inizio, riguardo al lavoro dello studioso, e unilaterali. Cioè, dipendono dal punto di vista dello studioso, o meglio, della comunità di studiosi in una certa epoca storica. Negli anni 50, probabilmente, le caratteristiche che venivano individuate all'interno del modello di stato totalitario erano in parte diverse da quelle che vengono individuate oggi, e magari tra 100 anni ne sottolineeremo di più altre. Allo stesso modo il modello di stato liberale, allo stesso modo il modello di religione, di cristianesimo, qualsiasi tipo ideale è figlio del proprio punto di vista, o del punto di vista dei ricercatori, magari di quella scuola, di quell'epoca, eccetera, e può essere dunque anche rivisto, aggiornato. Non è mai definitivo. Non è come la legge della scienza, e anche questa è una caratteristica, che è definitiva una volta che sembra dirci la verità. Questi tipi ideali, leggi poi appunto con tutti i loro limiti, non sono definitivi mai, perché non c'è di fatto una necessità nella storia. Ci sono tentativi di spiegare, tentativi che cercano di essere oggettivi, che fanno di tutto, si sforzano di essere oggettivi, ma non riescono mai a essere oggettivi completamente, quindi necessari. Rimane sempre una porta aperta per la revisione costante delle cose. Ultimo aspetto da sottolineare, poi abbiamo finito, per questa dottrina dei tipi ideali, riguarda una cosa che abbiamo già detto anche le altre volte, la possibilità di valutazione. Io vi ho detto, i modelli sono tipi ideali. Ad esempio, quando si parla di totalitarismo, si parla del totalitarismo perfetto. Allora, la parola perfetto, ideale, possono sembrare questi termini esprimere una qualche forma di valutazione. Sapete, nel linguaggio comune a volte diciamo l'uomo ideale, la donna ideale, per intendere l'uomo perfetto, la donna perfetta. Ecco, in questo caso no, assolutamente no. Ideale vuol dire concettuale, perfetto vuol dire che ha tutte le caratteristiche previste dal modello. Non c'è una valutazione di valore, cioè morale o politica, dietro a questo modello. C'è solo una valutazione, tra virgolette, tecnica. Cioè, cosa voglio dire? Quando vi dico, ecco il tipo ideale del totalitarismo, non sto dicendo che questo sarebbe l'ideale avere un totalitarismo così. Sto dicendo che questo modello è un modello teorico. Quando dico, questo è il totalitarismo perfetto, non sto dicendo che è un bene, che bello che è questo totalitarismo perché è perfetto. Sto dicendo che ha le caratteristiche complete, compiute del modello. Non si valuta, come abbiamo già visto con Max Weber, andatevi a vedere i video in descrizione, nella storia, si descrive, o meglio si valuta tecnicamente, possiamo dire, cioè si dice questo ha tutte le caratteristiche e quest'altro non le ha. Quindi quando si dice ad esempio che il nazismo fu un totalitarismo perfetto, che lo stalinismo fu un totalitarismo perfetto, non si intende dire che furono una bella cosa, ma si intende dire che avevano in buona misura tutte le principali caratteristiche tipiche dei totalitarismi. Quando si dice che il fascismo fu un totalitarismo imperfetto, a volte qualcuno lo dice, qualcuno critica anche questa visione, ma se ne può discutere, perfetto o imperfetto non perché fosse migliore o peggiore, ma perché aveva tutte o solo una parte delle caratteristiche. Quindi di nuovo ricordiamoci, usiamo questi termini, usiamo queste regole, ma non in maniera valutativa reale, ma in maniera strumentale. Ecco, questo era quello che volevo raccontarvi, finirvi di raccontare e spiegare per chiudere la pagina della metodologia delle scienze storico-sociali secondo Max Weber. Non abbiamo finito Weber perché dovremmo parlare, o prima o poi parleremo, non so esattamente quando, ma prima o poi parleremo anche della sua analisi, ad esempio, del protestantesimo, della sua critica all'impostazione marxista, del mestiere del politico. Insomma, ci sono varie cose ancora da dire, ma insomma almeno la parte metodologica pura l'abbiamo esaurita. In descrizione trovate, come sempre, i capitoletti che sono comparsi qui, ma trovate anche i link agli altri due video di Max Weber che vi citavo. Trovate i link alle playlist, ai podcast e poi anche ai social network se volete seguirmi e al newsletter settimanale dove potete abbonarvi ovviamente in maniera gratuita se volete rimanere informati su quello che faccio, quello che leggo e qualche proposta così di riflessione settimanale. Basta, ci vediamo presto per nuovi altri video di filosofia, ma anche di storia, educazione civica e tutto il resto. Ciao, alla prossima! Faccio un... rifaccio.